Allora, procediamo con la presentazione del bilancio di previsione 24-25, essendo una presentazione ovviamente non sarà oggetto di votazione. Illustra il sindaco.
Più che illustrare, io faccio una relazione che è un nuovo, diciamo così, un nuovo strumento che è stato introdotto in questo bilancio. Oggi presentiamo al Consiglio Comunale, alla città, il bilancio 2024 del Comune di Soliera. E se stasera siamo qui a illustrarne i contenuti, un mese prima della seduta in cui lo discuteremo per approvarlo, è perché le nuove norme per i bilanci degli enti locali impongono ulteriori procedure e tempistiche stringenti, con l'obiettivo condivisibile che tutti i comuni approvino il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. Vedremo se a fronte di un cambio introdotto senza adeguato preavviso e con procedimenti molto rigidi e arzigogolati che creano aggravi aggiuntivi alla macchina comunale, verrà mantenuta ferma la scadenza, premiando i comuni che la rispetteranno. Non serve però la sfera di cristallo per prevedere invece che molto probabilmente, in linea con l'impostazione proroga e deroga a cui il governo ci ha abituato, all'ultimo minuto uscirà la consueta norma che premia i ritardatari e certifica che chi come noi si sta affannando per rispettare le tempistiche previste è considerato un virtuoso fesso. Noi faremo comunque quel che è giusto e corretto per la nostra comunità, approvare il bilancio preventivo entro l'anno. Lo abbiamo sempre fatto per tutto il mio mandato, con la sola eccezione dello scorso esercizio, giustificata dal livello di incertezze maggiore del solito, le incognite legate all'insediamento di un nuovo governo, i costi energetici alle stelle, l'impennata dei prezzi dei materiali per le opere pubbliche, la necessità di mettere in mano in modo coordinato e omogeneo a livello dell'Unione Terre d'Argine sia alle entrate, fiscalità e tariffe, che alle uscite, con una revisione condivisa della spesa e dei suoi criteri di ripartizione. Quest'anno l'approvazione è per noi particolarmente significativa, non solo per il cambio delle norme, ma soprattutto perché nel 2024 si terranno anche a Soliera le elezioni che segneranno comunque un cambio di amministrazione, non essendo sottoscritto ricandidabile. Ed è dunque nostro dovere, in fase di redazione del preventivo, garantire il finanziamento dei progetti e dei servizi per tutto l'anno, lasciando al tempo stesso all'amministrazione entrante spazi di manovra discrezionale e di scelta autonoma per le attività del secondo semestre dell'anno. Abbiamo anche quest'anno condiviso la scansione dei tempi e il metodo di lavoro con gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine che approveranno i propri bilanci e quello dell'Unione prima del 31 dicembre. Ancora una volta redigiamo un bilancio in un contesto in cui il Fondo di Solidarietà Comunale, ovvero i trasferimenti dello Stato ai comuni, è costruito in modo da penalizzare i più virtuosi con meccanismi di ripartizioni alquanto discutibili. Sostanzialmente, chi gestisce più servizi, chi fa più investimenti ha più entrate, anche perché fa in modo che tutti paghino, riceve sempre di meno, senza un'adeguata valutazione qualitativa sull'efficienza della spesa, premiando così di fatto i comuni con i conti più in difficoltà, a scapito di quelli come il nostro che hanno sempre avuto i conti in ordine. Dal 2016 il Fondo di Solidarietà Comunale è costantemente sceso per Soliera, dai 3.260.000 del 2016 ai 2.784.000 previsti per il 2024. A margine, noi ci chiedono di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, ci chiedono di avere gli schemi approvati entro il 15 di novembre, ma naturalmente mica ci comunicano il Fondo di Solidarietà, cioè quindi le entrate che lo Stato ci dà, quindi sono molto bravi a dire agli altri cosa devono fare, un po' meno a fare la loro parte. Un taglio del 15%, quasi 500.000 euro in meno di 10 anni. Se consideriamo anche l'inflazione, è facile comprendere quanto queste mancate risorse trasferite dallo Stato siano un taglio silenzioso operato dal governo a danno delle comunità locali, facendo cadere le responsabilità sui comuni, primi interlocutori dei cittadini per i loro bisogni. Ancora una volta non sono previsti per gli enti locali strumenti che allarghino le reali possibilità e opzioni di intervento. Di local tax non parla più nessuno, come in generale del decentramento amministrativo. Si sta anzi accentuando una deriva centralista che ignora la cultura delle autonomie locali, che è stata una componente fondamentale per la crescita virtuosa del nostro territorio e l'innovazione sociale praticata negli scorsi decenni. Si determina quindi un quadro complessivo che condiziona fortemente la progettualità dei comuni, consolidando la tendenza alla redazione di bilanci compilativi, che lasciano cioè invariate rispetto al preventivo precedente gran parte delle poste, in particolare per la spesa corrente, costringendo a una navigazione a vista che mortifica la programmazione e rimandando eventuali modifiche a successive variazioni in corso di esercizio. Tutto ciò contribuisce anche alla crisi del rapporto tra amministrazione comunale e cittadini, abituati ad avere standard di servizi alti, a rivolgersi in prima battuta al comune per ogni necessità e a partecipare in forma singola associata alle scelte. Soprattutto per questo i tradizionali passaggi di condivisione con tutti gli stakeholders e la cittadinanza rischiano di apparire sempre più meri rituali. Tuttavia registriamo il sostanziale apprezzamento, l'utile confronto e la condivisione emersa dal confronto delle scorse settimane con le parti sociali, sia con le rappresentanze delle imprese che con i sindacati. Le parti sociali hanno apprezzato l'impegno dell'amministrazione nel chiudere i conti in una fase di grandi investimenti, senza intervenire nuovamente sulle tariffe e la fiscalità. È stato compreso che l'importante lavoro svolto lo scorso anno, pur doloroso, ha avuto la capacità di intervenire in modo strutturale per garantire gli equilibri di bilancio e prodotto un passo avanti in termini di omogeneità delle politiche fiscali fra i comuni delle terre d'argine. L'intervento sull'addizionale IRPEF e il sostanziale allineamento a livello Unione Terre d'Argine delle principali aliquote IMU e tariffe hanno consentito di proporre lo scorso anno un bilancio senza tagli ai servizi e in grado di sostenere progetti qualificati e investimenti. Un importante valore aggiunto è derivato dall'avere fatto le scelte a livello unionale, con un lavoro lungo e approfondito che ha consentito anche di intervenire nell'efficienza e nella compartecipazione della spesa in modo coordinato, anche rivedendo alcuni criteri di ripartizione che hanno migliorato l'equità solidale fra enti. Un lavoro che sta dando i suoi frutti oggi e continuerà a darli in futuro, mettendoci autonomamente al riparo dai tagli e dall'abbandono delle esigenze dei territori operato dai governi. Il contesto, gli enti locali, l'Unione Terre d'Argine. Per molti anni il federalismo e l'autonomia degli enti locali sono stati temi centrali nel dibattito pubblico, arrivando ad essere ritenuti quasi universalmente questioni cruciali, urgenti e necessarie. Oggi viviamo una fase di ritorno che possiamo definire neocentralista, ancora spinti dalla necessità di contenere la spesa pubblica e da logiche accentratrici e contabilistiche che limitano l'agibilità economico-finanziaria degli enti locali, fino al punto da condizionarne fortemente l'autonomia politica. Il risultato è la penalizzazione dei comuni, gli enti più virtuosi, quando invece risulta chiaro a tutti che sono proprio i comuni a riscuotere la poca residua fiducia degli italiani più di ogni altro livello istituzionale. Continuiamo a auspicare un'inversione di rotta. Alle nostre spalle sta una lunga stagione di spending review, di misure di austerità, di riduzione di risorse che ha fortemente compresso, lo ribadisco, l'autonomia delle nostre amministrazioni. Se servizi essenziali per cittadini, famiglie e imprese non sono venuti meno, lo si deve in misura decisiva alla lungimiranza che portò alla creazione dell'Unione Terre d'Argine, che assorbe oggi circa il 40% del nostro bilancio, ma che ha consentito e consente di garantire standard di servizi altrimenti insostenibili operando comune per comune. A maggior ragione dopo l'uscita di scena delle province, come le conoscevamo, e la loro attuale condizione residuale, in un limbo che non ha ancora sbocchi certi a livello di configurazione istituzionale e funzioni gestite. L'Unione dei Comuni Terre d'Argine quindi ha fatto e sta facendo la differenza e credo che per questo meriti un breve approfondimento preconsuntivo del mandato anche in questa sede. Dal punto di vista del territorio, che costituisce la nostra unione, vale la pena ricordare che ci vivono 105.000 persone e operano oltre 10.000 imprese e che di tutte le 39 unioni dell'Emilia Romagna, la nostra è quella con la più alta densità abitativa, 390 abitanti per chilometro quadro, la media di tutti i territori in unione è inferiore ai 150 abitanti per chilometro quadro, dato originale che l'avvicina di più a una medio-grande area urbana che a una somma di comuni di dimensioni medio-piccole. E se dal punto di vista istituzionale l'Unione Terre d'Argine è considerata un'unione matura, per l'impatto che ha sul territorio può considerarsi una città diffusa. Queste definizioni non derivano soltanto dai 17 anni di onorato servizio alle spalle, ma soprattutto dall'essere un'unione alla quale sono state conferite dai comuni molte funzioni rilevanti e perché tale conferimento è stato davvero effettivo, garantendoci le posizioni di testa di tutti gli indicatori di performance e virtuosità e l'accesso a contributi incentivanti e straordinari come quelli ATUS, l'Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile, 6,5 milioni di euro di fondi europei riconosciuti in Emilia-Romagna solo ai comuni capoluogo di provincia e alle tre unioni più strutturate e virtuose, tra cui la nostra. L'Unione Terre d'Argine era già quindi un'efficiente gestione consortile di servizi che funzionano tutto sommato bene e godono di un elevato grado di soddisfazione degli utenti, in particolare quelli educativi e legati all'area del welfare. ma la maturità dell'Unione, la sua attuale riconosciuta forza e qualità, derivano da una precisa scelta politica, quella con la quale abbiamo deciso di raccogliere una sfida nuova, che non consiste tanto nel trasferire nuovi servizi o attività all'Unione, ma di sostanziarne le capacità di operare come soggetto politico istituzionale autonomo, in grado di offrire ai comuni e ai territori che la compongono una irripetibile occasione di sviluppo strategico, indispensabile per rimanere all'altezza delle ambizioni di buon governo innovativo che il nostro territorio merita. Il frutto più evidente di questo approccio è il nuovo PUG intercomunale. Forse la sfida più rilevante e strategica di questa consiliatura 19-24, in fase di approvazione dopo l'assunzione e l'adozione avvenute negli scorsi mesi. Sul nuovo assetto urbanistico, e dunque sulle scelte di politiche abitative, mobilità e viabilità, di dotazione di servizi e di aree produttive, sul rapporto con l'ambiente e il paesaggio, si gioca buona parte della prospettiva delle nostre comunità. Dovremo mantenere vivo sia lo spirito di innovazione che la visione verso il futuro, grande attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale ed essere attrattivi attraverso la capacità di coniugare lo sviluppo con la qualità complessiva dei territori. Non possiamo infatti più limitare alla sola riduzione del consumo di suolo la nostra sensibilità ecologica, ma considerare invece l'intera gamma delle scelte urbanistiche in chiave di transizione ecologica e solidale. I profondi mutamenti climatici e sociali che stiamo vivendo ci pongono di fronte alla necessità di rivedere radicalmente molte delle scelte del passato in termini di gestione del territorio, nell'intento di migliorare lo stato di benessere e la qualità della vita. È una sfida che richiede alla politica, alle istituzioni, responsabilità e progettualità per mettersi alla guida di un cambiamento tutto orientato alla sostenibilità, ovvero un nuovo modello di sviluppo che generi positivi impatti economici, sociali e ambientali. E aver affrontato questo passaggio cruciale insieme, dotandoci di analisi, scelte, ragionamenti comuni, è la prova che i nostri comuni non sono solo enti che stanno insieme per gestire servizi e produrre economie di scala, ma territori che condividono una visione e una prospettiva. Come cittadini residenti e le imprese insediate nelle terre d'argine che vivono, abitano, si spostano, fruiscono servizi, fanno impresa sul territorio al di là dei confini comunali. Vale la pena ricordare in questo contesto un altro ambito decisivo per la vita dei nostri territori di cui ci occupiamo attraverso l'Unione Terre d'Argine, la legalità e la sicurezza. In sinergia fra i quattro comuni gestiamo la protezione civile, abbiamo istituito il tavolo permanente per la legalità, ci occupiamo di contrastare i rischi del gioco d'azzardo, abbiamo realizzato investimenti ingenti per dotarci di strumenti innovativi di videosorveglianza, ma anche di controllo di accesso al territorio, promuoviamo e gestiamo il controllo di vicinato, i fondi di risarcimento alle vittime di reato e gli incentivi all'installazione di dispositivi di sicurezza e la sicurezza stradale. Un altro obiettivo di sostanziare l'Unione Terre d'Argine come un soggetto attivo in grado di impattare sull'attrattività del territorio sarà perseguito anche con l'evoluzione dello sportello unico per le attività produttive, SUAP, in un settore impegnato nello sviluppo economico con un ruolo attivo. La selezione in corso per l'assunzione di un dirigente dedicato che prenderà servizio nel 2024 risponde infatti a questa esigenza. Il contesto, economia e società. La pandemia ha determinato forti cambiamenti sul tessuto economico e sociale, provocando nel 2020 un crollo del PIL, cui è seguito un rimbalzo, caratterizzato, che ha però introdotto una forte e inedita spirale inflattiva. Queste trasformazioni si sono sovrapposte a tutti i noti problemi strutturali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, le contraddizioni del sistema economico, finanziario e commerciale globale, con interi settori che sono precipitati in forte crisi o addirittura spariti, le problematiche del modello di sviluppo, con le relative crescenti diseguaglianze che si acuiscono dopo la lunga stagione iniziata nel dopoguerra, in cui le opportunità si erano distribuite in modo sempre più equo e diffuso. E quindi è sotto gli occhi di tutti come, anche in seguito all'inflazione che stiamo attraversando, i salari non siano più adeguati al costo della vita, i mutui e gli affitti siano diventati difficili da sostenere, anche per un ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Ceto medio, o meglio quello che abbiamo sempre considerato tale, insegnanti, dipendenti pubblici e privati, professionisti, artigiani, commercianti, che è stato il motore economico e sociale del nostro territorio e le cui difficoltà rischiano di cambiare in negativo il sentiment delle nostre comunità. E rispetto a pochi anni fa è cambiata radicalmente anche la condizione occupazionale. La disoccupazione nei nostri territori è ridotta a quella fisiologica, dopo aver sfiorato il 10% 10 anni fa. le richieste di aiuto economico, perché senza lavoro di sostegno per trovarne uno, sono molto calate, mentre sono numerose le aziende in diversi settori a registrare difficoltà nel reclutamento del personale. È un fenomeno che però va letto con attenzione nelle sue contraddizioni e peculiarità. Le imprese manifatturiere di media e grande dimensione cercano per lo più personale specializzato, non sempre reperibile, evidenziando quindi anche la necessità di formazione tecnica professionalizzante. Settori come la ristorazione e i servizi in generale faticano perché il lavoro, anche quando in regola, è contrattualmente poco attrattivo. Bassi salari, part-time, tempi determinati. A fronte di richieste impegnative sui turni e lavoro serale festivo. Il settore della logistica è in forte espansione, ma a bassa intensità occupazionale, offrendo posti di lavoro poco qualificati a fronte di un elevato impatto sul territorio relativamente al consumo di suolo e al traffico veicolare. Nonostante queste e altre contraddizioni, oggi sul nostro territorio è difficile ritrovarsi ad essere totalmente disoccupati e senza alcuna prospettiva lavorativa. Il problema più diffuso è la qualità del lavoro, sia per quanto riguarda gli aspetti salariali e contrattuali, che per la possibilità di risultare soddisfacente rispetto ai percorsi di carriera e alla conciliazione con i tempi della vita e alle esigenze personali e familiari. Il lavoro è troppo spesso mal pagato, frammentato, tanti fanno due o tre lavori contemporaneamente per mettere insieme uno stipendio vero e non offre prospettive di vita e sicurezza per il futuro. E un altro dei maggiori problemi del contesto attuale è rappresentato dalla casa. E anche a Soliera ormai è quasi impossibile reperire appartamenti in locazione. Quando li si trova, i prezzi di mercato assorbono una quota troppo alta del proprio reddito da lavoro. Se si è a casa in proprietà e un mutuo, similarmente resta poca liquidità, in particolare per le famiglie mononucleari o quelle con figli in età scolastica. Per non parlare dei casi di separazione o degli anziani pensionati che vivono soli. La crisi abitativa e anche conseguente ai prezzi schizzati alle stelle del mercato immobiliare, correlato al particolare sviluppo del settore edile, che ha avuto un grande e veloce sviluppo drogato dai bonus e rischia oggi un'altrettanto rapida e verticale caduta con la brusca cessazione del 110 che rischia di fare saltare molte imprese e famiglie del territorio. Occorrono dunque politiche serie e complessive per la casa che non lasciano da soli i comuni ad affrontare una questione enorme. Nel 2022 i procedimenti esecutivi di sfratto sono cresciuti in Italia del 218% rispetto al 2021 e sembrano inesorabilmente destinati ad aumentare, anche in conseguenza della inaccettabile scelta da parte del governo di non rifinanziare per il secondo anno consecutivo il fondo di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole. Pensare di affrontare il problema della casa immaginando che i comuni e ACER possano risolverlo esclusivamente mettendo a disposizione più appartamenti ERP è come provare a svuotare l'oceano con un cucchiaino. Tuttavia, per quanto stava in noi e consapevoli di partire da una situazione di bassa disponibilità, abbiamo cercato di incrementare il numero di appartamenti disponibili con il progetto di condominio solidale e con l'acquisto di una palazzina a Sozzigalli, i cui appartamenti potranno essere a breve finalmente assegnati. Al termine di queste due operazioni, gli appartamenti disponibili passeranno da 33 a 48, con un incremento di quasi il 50% di alloggi popolari a Soliera. Ma è solo attraverso politiche nazionali di sostegno e di promozione del diritto alla casa che il problema può essere aggredito all'altezza giusta. Soluzioni come quelle attuate in passato per ampliare l'offerta oltre l'ERP, per esempio alloggi in garanzia, attualmente 7 di cui 2 per co-housing e l'affitto casa garantito con 11 contratti, hanno contribuito a risolvere alcune situazioni critiche, ma sembrano aver esaurito la loro capacità espansiva. Per questa ragione è avviata una riflessione a livello di Unione sull'opportunità di attivare un'agenzia casa, con modelli e soluzioni nuove e più rispondenti alla condizione attuale. Altro tema sociale che vede i comuni in prima linea è quello degli anziani e dei non autosufficienti, una questione enorme in rapida crescita per i trend demografici in essere che non è possibile affrontare a livello comunale senza un cambio di paradigma culturale e politico che coinvolga lo Stato, il terzo settore e la società in genere. L'accudimento degli anziani, in particolare quando non autosufficienti, oltre alla dose di sofferenza anche dal punto di vista psicologico e relazionale, alle difficoltà logistiche e organizzative, porta all'impoverimento di numerose famiglie costrette ad avvalersi di servizi privati e costosi per accudire i propri anziani, a rinunciare al lavoro o a intaccare i risparmi di una vita. Occorre dare attuazione a finanziamenti, alla legge già approvata che prevede l'istituzione del Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana Non Autosufficiente. Risorse ingenti, al di là delle possibilità dei singoli comuni, per aumentare la dotazione dei posti nelle strutture e soprattutto per garantire servizi domiciliari flessibili e personalizzati a tariffe compatibili con la pensione e la situazione reddituale degli anziani e delle loro famiglie. Gli investimenti e la trasformazione della città è l'ultimo capitolo. Questo bilancio, come pure quello dell'anno scorso, è stato fortemente impattato dagli investimenti che il Comune ha progettato negli ultimi anni e che finalmente si stanno trasformando in cantieri. Una progettazione macro di tipo trasformativo, capace cioè di modificare davvero, crediamo in meglio, l'identità di Soliera, il suo assetto di servizi, urbano e di mobilità, e di incidere in modo determinante sulla qualità della vita dei cittadini e l'attrattività del territorio. Nel triennio 23-25 ci saranno per la città investimenti per circa 24 milioni di euro, di cui 9 milioni solo nel 2024. Non tutti a carico del comune, ma mettendo insieme le nostre risorse, quelle regionali, del PNRR e di altri enti come la Fondazione CR Carpi. Investimenti importanti per progetti fondamentali che la città aspettava da tempo, a partire dal Ponte dell'Uccellino, che naturalmente hanno inciso sulla quota di indebitamento. Soliera aveva ridotto il proprio indebitamento tra il 2016 e il 2021 in modo significativo, arrivando a quote pro capite di poco più di 300 euro per abitante. La parte a nostro carico dei tanti investimenti in corso ha fatto ripartire la necessità di contrarre mutui, portando l'indebitamento pro capite a 767 euro per ogni abitante, ancora molto sotto la media nazionale, che è di 1.740 euro tra i comuni di maggiore dimensione, con punte di oltre 3.000 euro per residente. E lasciando la spesa in parte corrente per la remunerazione degli interessi sul debito ampiamente sotto il limite di legge del 10% sul totale del bilancio, per Soliera è il 3,05. È il nostro ultimo bilancio come amministrazione, il mio ultimo come sindaco. Credo sia utile e doveroso riprendere le principali opere che sono in corso e lasceremo realizzato in fase di realizzazione alle prossime amministrazioni. Sono stati anni molto complicati per la realizzazione delle opere pubbliche, alle consuete difficoltà dovute ai frequenti cambi normativi e alle incognite sull'esito delle gare, si sono aggiunte nella prima parte della consiliatura la pandemia, con tutte le sue drammatiche conseguenze, in primis sanitarie e sulla vita delle persone, ma anche sui tempi dei cantieri e sui loro costi, e poi i conseguenti rincari dei materiali, che hanno costretto tutti a rivedere continuamente al rialzo i costi, non solo delle opere in corso di progettazione, ma anche di quelle i cui cantieri erano già in essere. Non è stato dunque possibile terminare tutte le opere più strategiche che abbiamo programmato, ma sono state tutte progettate, finanziate e affidate per la realizzazione, con la sola eccezione del sistema integrato dei percorsi ciclabili, le cui procedure di gara sono in corso di espletamento. Il progetto probabilmente più atteso, strategico e trasformativo e impattante sulla vita dei cittadini di Soliera è quello del nuovo Ponte dell'Uccellino. Un progetto di importanza enorme che impatta sul nostro bilancio per soli, virgolette, 450.000 euro, su un totale di quasi 7 milioni. 5 milioni 130 a carico della Regione, 750 del Comune di Modena e 600 della Provincia. Abbiamo lavorato per creare le condizioni di un lavoro di squadra e di collaborazione tra enti, coinvolgendo tutte le istituzioni interessate con le quali abbiamo siglato una convenzione per il nuovo ponte. Non il raddoppio del ponte dell'Uccellino attuale, lo voglio ricordare, ma un ponte nuovo, a doppia corsia, con piste ciclabili in sede separata, che eviterà il traffico e le file causate dal passaggio a senso unico alternato e garantirà sicurezza idraulica superando la corda molle e possibilità di accesso anche in caso di piena del fiume grazie al rialzo di 1 metro rispetto ai livelli attuali. Il progetto esecutivo, già approvato, finanziato e presentato pubblicamente, è in corso di affidamento e auspichiamo di vedere l'avvio dei lavori nella primavera 24. Altro intervento qualificante e atteso come quello del condominio solidale, i cui lavori sono stati, atteso è quello del condominio solidale, i cui lavori sono stati avviati nelle scorse settimane. Un investimento di oltre 4 milioni per realizzare un condominio che va ad aumentare la nostra dotazione ERP di una decina di appartamenti, di cui due per il dopo di noi, iniziando così ad affrontare in modo concreto un problema già esistente e che sarà in crescita nei prossimi anni, quello della coabitazione tra persone anziane o disabili, parzialmente autosufficienti, che potranno trovare sollievo nella convivenza con altre persone in strutture pensate, realizzate e gestite in modo mirato. Al piano terra l'edificio ospiterà spazi per le attività laboratoriali delle associazioni che si occupano di disabilità, in particolare del gruppo genitori figli con handicap, attività che oggi trovano sede in altri spazi in affitto, ma che potranno essere valorizzate in ambienti più ampi, belli e centrali. La scelta di posizionamento del condominio di Via Grandi, a proposito di lavorare con una visione, è urbanisticamente e socialmente importante. Riteniamo giusto non marginalizzare l'abitare sociale, i laboratori per la disabilità nelle periferie, perciò siamo particolarmente soddisfatti che sia stato possibile trovare l'area giusta a ridosso del centro storico, vicino ai servizi, ai luoghi del commercio e dell'aggregazione. E riteniamo coerente avere progettato insieme ad ACE una struttura bella, architettonicamente di qualità, pienamente accessibile, energeticamente e tecnologicamente avanzata, che consentirà un'apertura su Via Grandi che insieme alla piazzetta davanti al mulino andrà a creare una sorta di nuova piazza, tra virgolette. Non una piazza pedonale, visto che il passaggio anche automobilistico su Via Grande resterà garantito, ma uno spazio vivibile e aggregante nel quale sarà favorita la relazione anche fra generazioni diverse. In tema di dilatazione del centro storico, l'ulteriore progetto è la riqualificazione di Via Roma e Via Marconi. Interamente finanziato dal PNR per oltre 4,7 milioni di euro, consentirà la realizzazione di una via, su Via Roma di un boulevard che inviti alla mobilità dolce pur non modificando la possibilità di percorrenza rispetto ad oggi. Una strada tutta alla stessa altezza, compresi marciapiede ciclabile, con una pavimentazione innovativa ed ecologica che limiterà il calore d'estate e favorirà il drenaggio delle acque nelle stagioni piovose. Un progetto propedeutico alla graduale riqualificazione complessiva e commerciale di tutta l'area, che vedrà aprire già quest'anno la Casa della Comunità come primo passaggio. Per chiudere il capitolo PNR, ricordo l'importante lavoro di miglioramento sismico e riqualificazione energetica delle scuole dell'infanzia e muratori. L'investimento complessivo di 3.481.000 euro, di cui 1.355.000 finanziati dal PNR, una quota importante a carico, stiamo definendo gli accordi, della Fondazione CR Carpi. Durante le vacanze di Natale, le sezioni interessate traslocheranno nei locali del nido comunale Arcobaleno e subito dopo inizieranno i lavori. I muratori sono l'ultimo edificio scolastico che andiamo a creare, ristrutturare o riqualificare a seguito del terremoto. Un intervento che conclude un significativo ciclo di interventi che consegna alla città e all'amministrazione entrante l'intero sistema di edifici scolastici moderni, antisismici, energeticamente efficienti, sicuri e organizzati con gli spazi per servizi di refezione per attività motorie ampliati e rinnovati per tutti i gradi di istruzione, dal nido alle medie, e su tutto il territorio comunale, capoluogo e frazioni. Se fate uno sguardo all'indietro, vedete che in ognuno degli edifici sono stati effettuati interventi di miglioramento. 10 anni di lavoro intenso per dare ai ragazzi e agli insegnanti spazi funzionali adeguati alla loro educazione e crescita, necessari per coltivare il futuro della nostra comunità. Un altro cantiere strategico in corso è quello per la Casa della Comunità, o Casa della Salute, che diventerà sede dei principali servizi di medicina territoriale, ospitando i servizi oggi attivi in via 25 Aprile, centro prelievi, medicina di genere, salute mentale, vaccinazione, eccetera, oltre agli ambulatori dei medici di medicina generale, auspichiamo tutti, e spazi per la formazione, incontri di promozione della salute, attività delle associazioni. Crediamo fortemente nella sanità pubblica universale, oggi messa in discussione dai tagli, dalla mancanza di personale e da una strisciante privatizzazione. E sosteniamo con forza l'idea della medicina, anzi della salute, che è un concetto ben più ampio, legato ai territori e alle comunità. L'Emilia-Romagna vanta da solo un quarto delle case della comunità italiane, che sono strumento indispensabile per mantenere i servizi territoriali vicini ai cittadini. Per questo abbiamo fortemente voluto, insieme all'azienda sanitaria e in particolare al distretto sociosanitario di Carpi, realizzare anche a Soliera una casa della comunità. Un investimento di oltre 1,8 milioni, che abbiamo fatto per garantire e migliorare i servizi esistenti e rendere più attrattivo il nostro territorio rispetto alla presenza di medici di medicina generale, la cui penuria è una nota emergenza nazionale, frutto di errori del passato, come la pianificazione degli accessi alla formazione universitaria e le finestre pensionistiche, e di insufficienti risorse sulla sanità pubblica, che ha reso troppo competitiva l'alternativa del settore privato o del lavoro all'estero per i professionisti. Anche a Soliera abbiamo vissuto recentemente questa problematica, in particolare nelle frazioni dopo i pensionamenti di molti medici storici. Offrire spazi nella casa della comunità con oneri contenuti e condizioni competitive per i professionisti, con tutti i servizi accessori di segreterie, infermieri, eccetera, in uno spazio adeguatamente organizzato e centrale, può rendere più attrattiva e competitiva la scelta di Soliera per i professionisti. È il motivo per il quale ci siamo impegnati per garantire gli stessi diritti di accesso al medico di base a tutti i cittadini sul nostro territorio, indipendentemente dalla località di residenza, a garantire la presenza di medici e infermieri anche nelle frazioni, mettendo a disposizione spazi a Limidi e Sozzigalli, presso i rispettivi centri civici e polivalenti, realizzando i lavori necessari per adeguare gli ambienti. Queste scelte coraggiose stanno iniziando a produrre i loro frutti. È di questi giorni la positiva notizia che l'ultimo bando ASL per le zone carenti ha prodotto 3 adesioni sui 3 posti vacanti per Soliera, 3 nuovi medici che potranno operare sia nel capoluogo che in frazione. L'ultimo grande progetto trasformativo, la cui gara per l'affidamento dei lavori verrà espletata nelle ultime settimane del 23, è quello della rete di percorsi ciclabili urbani e extraurbani, che gode di un finanziamento di 630.000 euro, i fondi europei decisi dalla Regione nell'ambito dei contributi autos richiamati in precedenza, su un costo totale di 860.000 euro. Un progetto che consentirà di collegare per gli spostamenti con mobilità dolce, capoluogo alle frazioni, le frazioni tra loro e in prospettiva di raggiungere in sicurezza Modena e Carpi collegandosi alle ciclabili già in essere o in previsione realizzate dai due comuni. Un progetto che abbiamo ampiamente condiviso con l'associazione di categoria del settore agricolo, modificando il progetto rispetto al preliminare, in particolare per i tratti in campagna e azzerando gli espropri, che consentirà, attraverso un mix di piste ciclabili vere e proprie, di percorsi su strada e percorrenza mista, un utilizzo sia ludico sportivo che per gli spostamenti per motivi di studio o lavoro. Non mi soffermo ulteriormente su tutti gli altri investimenti, cito solo per titoli quelli relativi alla sostituzione di tutti i 3.500 punti luce della pubblica illuminazione con lampade a LED, l'edilizia cimiteriale, le manutenzioni stradali per le quali abbiamo raddoppiato i fondi rispetto al passato, portandoli a 400.000 euro annui durante i miei mandati, dalla rotatoria appena conclusa tra Via Grandi e Via Arginetti a quella che sarà realizzata tra Via Primo Maggio e Cavalcavia di Appalto. Una sottolineatura però voglio farla sul tema del verde. Il bosco urbano di Via Carutini in Assiria, iniziato nel 2011, è sostanzialmente completato. Grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna e della campagna Foresta Italia di Rete Clima, sono stati piantumati oltre 13.000 alberi e arbusti su 10 ettari di terreno. Il censimento del verde avviato nel 2021 ha mappato e geolocalizzato oltre 6.000 alberi, bosco urbano escluso, e numerosi sono stati gli interventi per aumentare e migliorare le alberature stradali e quelle nei parchi pubblici. Il primo stralcio del Parco Arginetto, compreso tra il centro sportivo e Habitat, è finalmente in fase di realizzazione proprio in queste settimane. Un ringraziamento è doveroso per i cittadini volontari impegnati nei numerosi progetti ambientali nell'ambito di Soliera Bene Comune o del Regolamento del Verde. Ho voluto soffermarmi sui progetti più trasformativi nel tentativo di evidenziare ancora una volta il filo rosso che tiene insieme le nostre strategie al Consiglio Comunale e alla città, in occasione dell'ultimo bilancio che andremo a votare, essendo diventate piuttosto ridotte le occasioni in cui il dibattito pubblico assume contorni di prospettiva e non si riduce a polemiche di corto respiro. E anche perché poi alla fine, diciamo, la relazione al bilancio è l'introduzione del contesto nel quale poi vediamo i numeri e quindi dovrebbe essere questo, diciamo, l'oggetto del nostro dibattere, perché i numeri, credetemi, quadrano, cioè quindi non c'è da disquisire se il ragioniere ci ha preso o meno, è sull'idea di città che dovremmo confrontarci. Le idee di fondo, il disegno complessivo che progetto per progetto abbiamo provato a mettere in campo per rendere Soliera ancora più Soliera, si basano su alcuni elementi che appaiono ora più visibili considerati nel loro insieme. Innanzitutto l'idea della riqualificazione nell'ottica della dilatazione del centro storico. Per rendere il nostro centro più moderno, attrattivo, frequentato, non bastava cambiare la pavimentazione o mettere qualche panchina. È stato dunque necessario allargarlo, spostarne i confini sia a sud che a nord e sostenere le attività economiche con incentivi alla permanenza degli esistenti e ai nuovi insediamenti. Sono tutti tasselli di queste scelte urbanistiche e progettuali coerenti fra di loro, oltre agli interventi veri e propri di riqualificazione del centro storico realizzati tra Via Grandi, Via Nenni, Via 4 Novembre e Piazza Sassi, il posizionamento del condominio solidale, la casa della comunità e la riqualificazione di tutto l'asse di Via Roma e Marconi. L'altro filo conduttore è quello della mobilità. Puntare per il futuro alla mobilità dolce, al trasporto pubblico, migliorando contestualmente, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, la viabilità attuale, che è principalmente pensata per le automobili. Abbiamo profuso molte energie, impegno politico e una quota contenuta di risorse perché è necessario il raddoppio del ponte dell'Uccellino diventasse il nuovo ponte dell'Uccellino. Che non modificasse però, al netto di alcune piccole migliorie, la gerarchia della viabilità tra il ponte e Soliera o tra il canaletto della Nazionale per Carpi. Non eravamo e non siamo interessati a idee non attuabili di tangenziali fra le due statali. Progetto, Questo sia il contrario delle ciclabili, che divorerebbe ettari di terreno agricolo attraverso espropri, porterebbe traffico e inquinamento, contrasterebbe l'idea di spostare su rotaia, su trasporto pubblico, parte del trasporto privato. In coerenza con questo approccio, il progetto delle ciclabili e il lavoro che stiamo svolgendo con altri comuni della provincia, in primis Carpi e Modena, con l'Agenzia per la Mobilità e con la Regione per il potenziamento della linea ferroviaria Carpi-Modena e Modena-Sassuolo, che prevede in una prima fase anche la riapertura della fermata di appalto e treni ogni 30 minuti e in tempi più lunghi il raddoppio dei binari e la trasformazione metropolitana di superficie con passaggio ogni 15 minuti. Uscendo dalla gestione del territorio e parlando delle persone e dei servizi a loro dedicati, la prima questione affrontata è stata quella dell'inclusione e della coesione sociale. Qui ricordo non solo l'aumento degli appartamenti ERP che sarà realizzato con i due progetti in corso, ma anche il lavoro dei servizi sociali d'Unione per sostenere l'affitto e per svolgere il ruolo di facilitazione nel reperimento di alloggi. Poi l'inclusione dei disabili con il condominio sociale, ma anche le tante attività sportive, ricreative, culturali, svolte in sinergia con le associazioni del territorio, il sostegno al social market, il pane alle rose, di cui festeggeremo a gennaio i primi 10 anni. Sempre a proposito di coesione, abbiamo sempre lavorato pensando che quello in cultura, in particolare rivolto alle giovani generazioni, sia un investimento sul futuro, necessario al rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità e volano strategico di sviluppo economico. Alla Fondazione Campari è stato affidato con successo il compito di essere il partner strategico del comune e del territorio per mettere a valore questo investimento. Obiettivo raggiunto in questi 10 anni con la collaborazione con le associazioni culturali, le scuole solieresi, l'apertura di habitat, il successo crescente di iniziative di aggregazione come la fiera, il Mosto Cotto, di manifestazioni di rilevanza nazionale come Arti Vive, di attività espositive di arte urbana dedicata al contemporaneo, del rilancio dei servizi di biblioteca, ludoteca e spazio giovani, della programmazione del cinema teatro che riaprirà finalmente dopo un significativo lavoro di riqualificazione proprio nelle prossime settimane. Infine, i tanti progetti, anche piccoli, tesi a fare comunità e a favorire cittadinanza attiva. Il gonfalino d'oro, la festa dei diciottenni, il progetto sui beni comuni, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il sostegno e la collaborazione con le importanti reti di associazioni del volontariato, le iniziative per le ricorrenze storiche, tutte le attività tese a fare sentire ogni sogliarese parte di una comunità coesa, inclusiva per tutte e per tutti.
Grazie. Diamo ora la parola all'assessore Baracchi.
Noi andremo ad approvare il bilancio verso la fine di dicembre, nella settimana prima di Natale. Adesso il giorno deve ancora essere fissato, ma grosso modo stiamo parlando di quella settimana. In previsione del bilancio, alla presentazione a cui avete assistito questa sera e alle slide che fra poco illustreremo con qualche numero a corredo di quanto esposta dal sindaco, pensiamo di fare una commissione nella prima settimana di dicembre per poi avviarci ai tempi per gli emendamenti fino ad arrivare all'approvazione. Quindi chiaramente se poi ci fosse bisogno di una commissione in più, dovremo avere il tempo per riuscire a organizzarla. Nella documentazione che vi è già stata fornita, dovrebbe esservi già arrivato tutto, quindi dovreste essere in possesso di tutta la documentazione per poter iniziare a valutare il bilancio, questi sono i principali valori. Partiamo sempre dalle entrate correnti, dove nelle entrate correnti noi pensiamo di arrivare a 12.717.000 di entrate. Poi vedete tutte le suddivisioni e i dati che prima venivano citati. Vabbè, rimane un'incertezza sull'IMU perché dobbiamo ancora assestarci dopo i trasferimenti che venivano dati dallo Stato prima per il terremoto, poi per il Covid, è un valore che si sta assestando, lo stiamo verificando anno dopo anno. Cercheremo anche in questo caso di fare una previsione più azzeccata possibile. Vi diceva prima il sindaco del Fondo di Solidarietà Comunale che invece sta subendo dei cali rispetto agli anni precedenti e sta continuando in questo trend di calo nonostante il comune abbia un bilancio in ordine, l'indebitamento in ordine, i servizi erogati con buoni livelli di soddisfazione. Abbiamo alcune voci in calo perché sono anche modificate, sono venute a modificarsi anche le cause dei calcoli, tipo il riversamento dell'Agenzia delle Entrate per la compartecipazione all'IRPEF. Noi siamo arrivati a scrivere a bilancio somme ben più alte di questi 26.000 euro che adesso dobbiamo scrivere, ma un po' sono cambiate le modalità in cui venivano ripartite queste risorse. Di fatto adesso anche lo Stato si trattiene dei soldi da questo qua. Rimborsi elettorali sono 107.000 euro, però sono sostanzialmente soldi che in parte ci vengono rimborsati perché assieme alle comunali andremo a fare anche le europee. E, canone AIMAG, no, questi non c'entrano. Dividendi AIMAG, anche qui abbiamo fatto una proiezione perché non abbiamo ancora un dato certo o né un dato consolidato, perché la vicenda deve ancora chiudersi, quindi abbiamo cercato di capire sull'85% che era stato erogato quest'anno rispetto a una nuova annualità, quanto poteva essere la cifra dei dividendi. E abbiamo utilizzato come quattro comuni dell'Unione Terre d'Argine un parametro uguale che per Soliera vuol dire 323.000 euro. E poi vedete in fondo i 150.000 euro di avanzo applicato, 100 sono quelli che abbiamo approvato prima, 50 vengono dall'avanzo vincolato destinato agli incrementi contrattuali del personale. La spesa viene, da parte corrente viene integrata dall'ammortamento, dalla quota di ammortamento dei mutui, che è pari a 550.000 euro, grosso modo, e per raggiungere il pareggio abbiamo dovuto integrare con 350.000 euro di oneri. Qua ci sono uno spaccato un po' dell'incidenza percentuale delle spese per missioni, quindi vediamo come sono suddivise le principali spese, splittando anche quelle che sono i trasferimenti all'Unione Terre d'Argine, che vediamo meglio nella prossima slide, mentre qua ci sono i 3 milioni e 8 invece delle spese generali che vengono suddivisi in organi istituzionali, segreteria, gestione economica, ufficio tecnico, insomma questo sostanzialmente è abbastanza uguale allo schema che ci siamo visti in tutti questi anni. E lo spaccato delle funzioni invece trasferite all'Unione Terre d'Argine, la somma ammonta a 4 milioni e 8, quindi una cifra molto importante rispetto ai 12 milioni e 7 che abbiamo visto prima, e ci sono le varie voci, scuola 1 milione e 6, servizi sociali 1 milione, tutte le altre voci, asili nido, polizia municipale ambiente che vanno a e comporre questa cifra. Anche qui va fatto un inciso: mentre il governo non ha ancora definito le somme che verranno stanziate definitivamente ai comuni, anzi ne stanno ancora discutendo, lo stesso governo ci ha imposto di arrivare a chiudere i bilanci e quindi con l'Unione Terre d'Argine abbiamo provato anche in questo caso a definire quali sarebbero stati i fabbisogni per il 2024, assestando il valore a 4 milioni e 8 che vedete come totale. La parte investimenti, di cui il sindaco prima vi ha parlato, vede 9 milioni nel 2024. Alcune di queste cifre sono riportate dal fondo pluriennale vincolato, perché sono opere che sono già partite, come avete visto, in questi mesi, per cui parte verranno pagate nel corso di quest'anno. I rimanenti verranno pagati man mano il cantiere andrà avanti, quindi con le cifre che man mano nella pluriennalità verranno stanziate. Ad esempio, il miglioramento del decoro urbano di Via Roma ha già una parte splittata nel 2024 per 2 milioni e 8, mentre l'ultima parte nel 2025 per 818 mila euro. Quindi via via dove vedete FIPV, si tratta di opere che sono già iniziate e che verranno finanziate nelle annualità successive. Manteniamo nel triennio la quota di 400.000 euro per le asfaltature, che quest'anno sono già state esaurite, e come vi dicevo, abbiamo riscritto il cimitero di Sozzigalli che abbiamo stralciato dal 23 per andarlo a reimputare al 24, mentre gli altri due cimiteri sono già in lavorazione, quindi vedremo come andranno a concludersi. E qua ci sono le fonti di finanziamento, dove c'è fondo pluriennale vincolato, il totale, quindi fa 7 milioni, le alienazioni sono messe per 162.500, contributo regionale, quello che è sempre per il cimitero di Sozzigalli, più altre gli oneri di urbanizzazione, in cui in parte ne abbiamo destinati alla parte corrente, e vabbè, poi c'è anche chiaramente la parte del comune di Campogalliano per la compartecipazione alla casa protetta. L'indebitamento, citava il sindaco dell'indebitamento molto più basso prima del 2021, ma poi con la mole di investimenti che abbiamo fatto, è un indebitamento che tende ad assestarsi a un 3,47% andare al 2026, lasciando le quote pro capite intorno ai 780. Vedete l'andamento nel 24, nel 25, poi nel 26, fatto salvo l'andare a verificare i finanziamenti di alcune opere che sono in corso, che sono ancora in sospeso, in fase di definizione, e che se centrati potrebbero abbassare ulteriormente questa soglia che rimane, visto il limite di indebitamento del 10%, ancora molto bassa, e quindi lascia i conti del comune in ordine.
Come abbiamo detto prima, ci sarà poi sicuramente una commissione per affrontare, eventualmente se avete domande, quella è l'occasione giusta per farle. Dopodiché sarà oggetto di dibattito, discussione e votazione nel corso del prossimo Consiglio Comunale di dicembre. Procediamo quindi con...